Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. La LIA va abrogata, lo ha deciso stamani il governo ticinese. I correttivi alla legge sull'albo artigiani non risolvono le criticità. Buono il rendimento 2017 delle casse pensioni svizzere, ma l'autorità di sorveglianza ribadisce una riforma del sistema è impellente. Un candidato sorpresa alle elezioni grigionesi, il cantautore Linard Bardil, si propone di portare aria nuova dopo lo scandalo degli appalti. Accordo sul nucleare iraniano a rischio, gli Stati Uniti potrebbero disdirlo già oggi. Nel giornale Viaggio nella comunità iraniana americana preoccupata per le crescenti tensioni. Niente produzioni Netflix, niente selfie e tanti giovani registi. Il Festival di Cannes si rifà l'immagine e torna con diverse novità. La legge sulle imprese artigianali va dunque abrogata senza se e senza ma. Dopo aver valutato la proposta di salvataggio della LIA, il governo prosegue per la sua strada e chiede al Parlamento di tirare definitivamente una riga su questa legge. La cosiddetta versione light infatti non soddisfa ed è ritenuta finanziariamente insostenibile. Per le spiegazioni in studio c'è Giorgia Roggiani.
Sì, la versione light portata avanti dall'Unione delle Associazioni dell'Edilizia è stata stroncata su tutta la linea. Ricordo di cosa si tratta. Trattava in pratica di un sistema che mantenesse l'obbligo di annunciarsi, ma con procedure più semplici e gratuite per tutti, a pagamento solo per chi avesse invece voluto sottoporsi alla verifica della commissione preposta al controllo. Una formula questa che gode, lo ricordo, anche di un certo sostegno in ambito sindacale e politico. Ma questo non è bastato a far cambiare idea al governo, soprattutto dopo i chiari verdetti pronunciati nelle scorse settimane dal Tribunale amministrativo. L'operazione salvataggio non metterebbe al riparo la LIA da altri inciampi giuridici e poi il sistema proposto si rivelerebbe poco efficace e finanziariamente insostenibile.
Oggi il governo dunque pubblica questo messaggio di abrogazione che andrà ora in Parlamento. Il Consiglio di Stato propone altre soluzioni per correggere certe distorsioni nel settore dell'artigianato.
Sì, il Consiglio di Stato ribadisce che la tanto contestata norma ha avuto comunque degli effetti positivi. In particolare dice che è stata utile per contrastare situazioni di mala edilizia e di abuso via tutta una serie di collaborazioni all'interno degli organi di sorveglianza. È per questo che continua a condividerne gli obiettivi, perciò propone una serie di misure sostitutive, alcune in parte già attuate. Ne cito un paio: una banca dati informatica di tutti i cantieri aperti, la possibilità di fermare i cantieri non a norma e un potenziamento dei controlli. Resta da vedere se basteranno questi rimedi a far passare anche in Parlamento l'idea che per la LIA, in vigore da poco più di 2 anni, ormai non c'è più storia.
Giorgia Roggiani qui in studio per gli aggiornamenti. In Ticino proseguono poi questo pomeriggio i lavori del Gran Consiglio. In particolare il Parlamento dovrà pronunciarsi sul credito di 50 milioni di franchi per la parziale copertura dell'autostrada 2 ad Airolo. Sul tavolo anche il rinnovo della collaborazione con l'Osservatorio della Politica Regionale. Il governo dovrebbe anche rispondere al deputato dell'MPS Matteo Pronzini, che con un atto parlamentare è tornato a riproporre il tema delle remunerazioni dei consiglieri di Stato. Nel 2017 è notevolmente migliorato il rendimento patrimoniale delle casse pensioni in Svizzera. Dal 3,6% dell'anno precedente c'è stato un balzo al 6,9%. Lo comunica la Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale, stando alla quale il sistema è stabile, ma sempre sotto pressione. Da qui l'ennesimo appello alla politica per dei correttivi, alla luce anche della bocciatura popolare della riforma pensionistica. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
L'andamento dei mercati azionari del 2017 non ha solo innalzato i rendimenti delle casse pensioni dal 3,6 a quasi il 7%, ma ha pure permesso di migliorare i gradi di copertura, passati dal 107 a quasi il 111%. E se aggiungiamo che la somma complessiva dei capitali ammonta a 1.000 miliardi di franchi, sono certamente buone notizie quelle fornite oggi dalla Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale. La stessa commissione, di cui fa parte Katrin Pietrini, riporta tuttavia la realtà di un sistema non sostenibile a lungo termine.
Abbiamo sempre questa spada di Damocle del tasso di conversione, che è ancora abbastanza alto se guardiamo le prospettive di rendimento futuro. Nell'economia mondiale sappiamo che i tassi di rendimento dei piazzamenti senza rischio sono sempre molto bassi e le casse pensioni, per poter avere un rendimento sufficiente, sono obbligate a prendere rischio sul mercato dei capitali.
Tassi di interesse bassi, tasso di conversione, quello che determina le rendite troppo alto, per l'autority urgono correttivi, uno dei quali dovrebbe appunto essere l'abbassamento di questo tasso, oggi al 6,8%. Non è la prima volta che lo dice, ma dopo la bocciatura della riforma 2020 la questione è ancor più d'attualità, perché il meccanismo già in corso è quello che vede il prelievo di capitali di chi oggi è attivo per finanziare parte delle attuali rendite. In teoria possiamo ancora tenere qualche anno, ma se vogliamo anche parlare di correttezza e di salvaguardia del principio di solidarietà, bisogna intervenire entro 2-3 anni, così il presidente della commissione Pierre Triponet, che aggiunge: i giovani devono rendersi conto che per garantire il futuro delle rendite ai livelli attuali o chissà migliori dovranno fare dei sacrifici.
Ulteriore calo della disoccupazione in aprile in Svizzera, il cui tasso nazionale è sceso di 0,2 punti percentuali in un mese per fissarsi al 2,7%. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, a generare la diminuzione sono soprattutto fattori stagionali, ma non solo. Ce ne parla Gianni Canonica.
119.781 i disoccupati registrati agli uffici regionali di collocamento, un livello che non si vedeva da quasi un decennio. Boris Zürcher, capo della direzione del lavoro della SECO. Attualmente il numero dei disoccupati registrati è calato sotto la soglia dei 120.000 ed è da anni che non si scendeva al di sotto di questa cifra. L'ultima volta era stato nel dicembre del 2008, pochi mesi dopo lo scoppio della crisi finanziaria, quando i disoccupati iscritti erano 118.000. La SECO spiega questa diminuzione con fattori stagionali, ma anche la congiuntura positiva sta dando il proprio contributo a sostegno del mercato del lavoro. A livello regionale, il tasso di disoccupazione in Ticino è passato dal 3,1% di marzo al 2,8% di fine aprile. Nei Grigioni si è assistito invece a un fenomeno inverso, con una crescita di 0,5 punti percentuali per un tasso dell'1,9%.
Cala la disoccupazione, cala anche il numero di frontalieri in Svizzera. Secondo l'Ufficio federale di statistica, a fine marzo erano 316.000, lo 0,6% in meno rispetto al trimestre precedente. Un calo ancora più marcato in Ticino, dove i lavoratori esteri registrati nei primi 3 mesi dell'anno erano poco meno di 64.000, con una diminuzione dell'1,4%. Dopo la visita di 6 giorni nei paesi del Mercosur, è ora giunto il momento di fare un primo bilancio. Per Johann Schneider-Ammann è stato un viaggio che ha permesso di gettare le basi in vista di un accordo di libero scambio con Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, e ha permesso di vincere in parte le resistenze del ceto agricolo. I dettagli con Luca Beti.
Ne valsa sicuramente la pena, indica il ministro dell'economia elvetico. Abbiamo potuto toccare con mano diverse realtà dell'America Latina, abbiamo avuto diversi incontri e colloqui con rappresentanti dell'economia, dell'agricoltura e del mondo scientifico. È stato una sorta di seminario molto positivo che getta le basi per le trattative future con i paesi del Mercosur e per le discussioni politiche interne al nostro paese su questo accordo di libero scambio. Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina, queste le tappe del viaggio di Johann Schneider-Ammann, assieme a una nutrita delegazione di rappresentanti di economia, scienza, politica ed educazione. Una gita, così l'ha definita il consigliere federale, anche per mitigare i timori dei contadini nei confronti di una futura intesa tra i paesi del Mercosur e gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio.
Es sieht so aus, dass die ganze Fleischfrage, die für mich natürlich essenziell und brennend ist für die schweizerische Landwirtschaft.
Sembra che la questione legata all'importazione di carne di manzo, che per me è essenziale e scottante, non sia poi così grave per il mondo contadino, spiega Andreas Ebi, consigliere nazionale UDC e presidente dell'Associazione degli allevatori di bovini svizzeri. La quantità di carne importata sarebbe sopportabile per la Svizzera.
Optimistisch verkraftbar.
Ora le trattative proseguono. Dopo 3 incontri, in giugno ci sarà una prossima tornata di negoziati. La paura è di essere superati dall'Unione Europea e di rimanere tagliati fuori da un mercato di 260 milioni di possibili consumatori.
Dopo lo shock, ora è tempo dell'armonia, o meglio le armonie di Linard Bardil. A qualche giorno dal ritiro di Andrea Felix, travolto dallo scandalo di Appaltopoli, la campagna elettorale grigionese registra l'entrata in scena, e non poteva essere altrimenti, di un artista. Non una donna, come lamentano in molti, ma di un menestrello con radici romance, la cui popolarità, anche al di fuori dei confini cantonali, è in continua crescita. Andiamo dunque a conoscere il nuovo candidato indipendente al governo retico in questa scheda di Marco Petrelli.
La scalata al municipio del comune di Charanz nel 2014 si rivelò al di sopra delle sue forze, ma la campagna in difesa del direttore del museo d'arte retico Stefan Kunz, caduto in disgrazia l'anno scorso, fecero di lui un portabandiera del mondo culturale retico. Linard Bardil, 62 anni in ottobre, teologo e cantautore di successo, dice di essere disgustato dalla politica grigionese, che adesso, anche se al voto manca soltanto un mese, si propone di rivoltare come un calzino.
Per motivi di umanità, di verità, dal sentimento di che non è giusto quello che succede e che dobbiamo avere un'altra cultura, parlarci invece di tacere. Questo mi fa anche dare l'impulso per provare un altro sistema.
Un sistema, ha già dichiarato alla stampa, che si propone di scardinare alla guida del Dipartimento dell'Istruzione e Cultura, dicastero in mano socialista dal 99, già al centro delle sue critiche durante la manifestazione di piazza organizzata in favore di Kunz. Dalla sua alle urne, Bardil avrà sicuramente il bonus latino, la simpatia di una sinistra che fino ad oggi è in corsa con un solo candidato e anche quella parte dell'elettorato meno legata al voto d'appartenenza. Contro di lui invece c'è il precedente del 98, quando un outsider venuto dal mondo della scuola tentò senza riuscirci di incunearsi tra i candidati dei partiti storici.
Dammi la mano, questa terra è per te. Dammi la mano, questa terra è per noi.
Queste le note dunque del nuovo candidato al governo retico Linard Bardil. Siamo ora all'attualità estera. Nikol Pashinyan è il nuovo premier dell'Armenia. Riunito in seduta straordinaria, il Parlamento ha formalmente eletto il 59enne leader dell'opposizione che nelle scorse settimane aveva guidato le manifestazioni di piazza. Erano, lo ricordiamo, proteste contro il suo controverso predecessore Serkh Sarkisian, costretto dopo un lungo scontro a dimettersi dalla guida del governo. Anticipando la scadenza prevista del 12 maggio, Donald Trump annuncerà oggi se gli Stati Uniti si ritirano dall'accordo nucleare iraniano. Inutili finora gli sforzi europei per persuadere il presidente statunitense. Da Washington, il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Folle, disastroso, il peggior accordo di sempre. Fin dall'inizio della sua campagna elettorale, Donald Trump non ha fatto che criticarlo. Oggi potrebbe comunicare che gli Stati Uniti rinunciano al patto firmato nel 2015 da Obama con l'Iran, insieme a Russia, Cina, Francia, Germania e Gran Bretagna. Raggiunto dopo oltre 2 anni di trattative, ha permesso di bloccare il programma atomico di Teheran in cambio della fine delle sanzioni. I 3 paesi europei hanno tentato di convincere Trump nei giorni scorsi con Macron e Merkel qui a Washington e poche ore fa con l'arrivo del ministro degli esteri britannico Johnson. Per salvare l'accordo, dietro le quinte si è mosso anche il suo artefice, l'ex segretario di Stato John Kerry, suscitando le ire di Trump. Il presidente americano accusa il regime dell'Iran di destabilizzare il Medio Oriente, dalla Siria allo Yemen, e denuncia il programma di missili balistici, che però non faceva parte dell'intesa sul nucleare. Trump potrebbe decidere di reintrodurre sanzioni o di applicarne di nuove, aprendo scenari di incertezza nella regione e non solo.
È possibile che ci troveremo confrontati con qualche problema per 2 o 3 mesi, ma ce la faremo. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha così commentato la possibile decisione di Donald Trump. Teheran promette di proseguire comunque relazioni costruttive con la comunità internazionale. In redazione Thomas Paggini.
Che vi siano o meno le sanzioni, dobbiamo essere in grado di stare in piedi da soli, è molto importante per lo sviluppo del nostro paese. Durante un incontro dell'industria petrolifera a Teheran, Hassan Rouhani ha parlato così del probabile ritiro degli Stati Uniti dall'accordo del 2015. Per la prima volta il presidente iraniano ha ammesso che il paese potrebbe dover affrontare una situazione problematica, ma si è comunque detto fiducioso sulla capacità di uscirne nel giro di pochi mesi. Rouhani ha anche riaffermato la volontà di portare avanti relazioni costruttive con il resto del mondo. Teheran punta infatti sul sostegno dei paesi europei che continuano a difendere l'accordo. Se possiamo ottenere quello che vogliamo senza gli Stati Uniti, allora continueremo a rispettare l'intesa, aveva precedentemente affermato Rouhani. In caso contrario, l'Iran sarebbe invece pronto a ricominciare il programma di arricchimento dell'uranio. Intanto il mondo politico fa quadrato e, ha affermato il presidente del Parlamento Ali Larijani, la vicenda non farà che accrescere l'unità del popolo iraniano.
Tra poche ore dunque l'attesa decisione di Trump e i rapporti con la Repubblica Islamica sono comunque tesi. Oltre un anno fa la Casa Bianca aveva tra l'altro incluso l'Iran nel divieto di viaggio rivolto ad alcuni paesi a maggioranza musulmana. Questo sta creando disagi anche a una parte della diaspora. Oltre 2 milioni di iraniani vivono negli Stati Uniti e la comunità più numerosa si trova in California. Il reportage del nostro inviato Emiliano Boss.
Negozi, botteghe e uffici sono affacciati per 1 chilometro lungo il Westwood Boulevard. Questo quartiere si chiama Los Angeles, dal nome della capitale dell'Iran e della città dove ci troviamo, Los Angeles. Qui si parla farsi, si vendono libri di poesia persiana e si può assaggiare gelato al gusto di zafferano. Negli Stati Uniti vogliono venire soprattutto studenti, intellettuali, accademici, ci dice Faramarz Bolandpour, titolare di un'agenzia di visti e documenti doganali di fronte alla gelateria. Ma le nuove regole rendono tutto più difficile. Trump non vuole gli iraniani, eppure qui negli Stati Uniti, dice, nessun iraniano è mai stato accusato di terrorismo.
No Iranian people they can say he is as a terrorist. The highest number of the executive order against the
Le politiche più dure contro il regime di Teheran le hanno adottate 2 presidenti democratici, Barack Obama e Bill Clinton. Non è una questione di partito.
So that's not related to the party.
A parlare è Rosbeh Farhani Pur, storico oppositore iraniano, prima contro lo Shah e poi contro il regime islamico. Arrivato qui come rifugiato politico, da anni gestisce un ristorante e presiede la locale Camera di Commercio.
La nostra associazione non accetta nessuno che faccia affari in violazione delle restrizioni economiche contro l'Iran. Su questo siamo la Camera di Commercio più dura di tutti gli Stati Uniti.
Per il piccolo commercio il problema non sono le sanzioni internazionali. Il titolare di questa galleria d'arte ha appena venduto a una signora un paio di vasi con decorazioni tradizionali. Qualcosa è cambiato da quando c'è Trump alla Casa Bianca, dice, soprattutto la prospettiva verso noi iraniani. Ma proviamo comunque a mostrare ciò che siamo davvero. Qualcosa è cambiato anche secondo Shoahela Amiri, una ricercatrice 27enne con la doppia cittadinanza.
A causa del cosiddetto divieto di viaggio, le famiglie non possono venire a trovarci qui negli Stati Uniti e noi non possiamo andare in Iran. E poi le sanzioni colpiscono anche noi. Per esempio, Google e Apple non garantiscono più servizi agli iraniani e non posso comunicare con i miei parenti in Iran. Forse lo fanno per paura delle sanzioni. Però quando qui a Los Angeles entro in un negozio della Apple e mi trattano male, questo mi ferisce come cittadina americana.
Le sanzioni sono state decisive per ottenere l'accordo sul nucleare nel 2015, poi sono state in gran parte allentate. Ora Trump minaccia di reintrodurne alcune. Secondo il presidente della Camera di Commercio, comunque funzionano.
Dobbiamo dimostrare che come imprenditori qui, nel cuore della comunità iraniana-americana, rispettiamo e non violiamo la legge.
Unfortunately, A preoccupare Farhad Berashati però è soprattutto il bando deciso da Trump. Gli iraniani adesso viaggiano meno, hanno paura di non poter rientrare qui negli Stati Uniti. Lui da decenni gestisce una piccola agenzia di viaggio, è andata in crisi. Aveva 4-5 dipendenti, ora è rimasto da solo con una segretaria e dice di avere perso $80,000. Secondo Soahela, gli iraniani hanno perso anche fiducia e stima. Le trattative diplomatiche di Obama con Teheran avevano contribuito a rafforzare la diaspora iraniana, a suo parere. Ma tutto questo è durato poco.
Con l'accordo sul nucleare la situazione era migliorata parecchio. Ora è tornata disastrosa. La nostra comunità è costantemente sotto attacco. Ci dipingono in modo terribile. Io non ho fatto nulla per essere trattata così. È davvero triste.
Questo è il nostro reportage dalla California. Quest'anno sulla Croisette niente selfie sul tappeto rosso e nella selezione nessun film prodotto da Netflix. Con queste novità si apre questa sera a Cannes, il maggiore festival cinematografico al mondo. La 71esima edizione ha selezionato pochi film di grandi registi, puntando invece su giovani talenti. La nostra inviata è Moira Bubola.
Cannes ha ormai dimenticato i fasti delle celebrazioni per la 70esima edizione, a dire il vero poco luminosa, e si è lanciato nel 2018 con grinta e una grande voglia di novità, come ha dichiarato il direttore artistico Thierry Frémaux.
Dans cette sélection officielle, vous verrez un fort renouvellement.
In questa nostra selezione ufficiale troverete una grande voglia di rinnovamento, sia a livello di generazioni, sia a livello di nomi che non avrete quasi mai sentito nominare e che magari non vi aspettereste di trovare proprio qui a Cannes. Ma questo è il risultato del processo di selezione.
Cina, Corea, Giappone, parecchia Asia dunque in concorso. Presenza statunitense ridotta all'osso, vedremo il ritorno di Spike Lee e il giovane talento di David Robert Mitchell. Fanno capolino tre registe donne, un po' pochine, pensando al caso Weinstein, il molestatore seriale a capo di un impero hollywoodiano, e alle accuse rivolte sistematicamente al festival di penalizzare la presenza femminile. Tra queste, Alice Rohrwacher con Lazzaro Felice, prodotto anche da Amka Film e RSI. Forse complice l'anniversario del maggio del 68, il festival ritrova la sua vocazione politica. In concorso il russo Kirill Serebrennikov agli arresti domiciliari perché a Putin non sono piaciute alcune sue esternazioni e anche l'iraniano Jafar Panahi, che da anni è costretto a girare in clandestinità. Ad un altro regista iraniano è stata affidata l'apertura ed erano anni che Cannes non sceglieva francesi o americani. Il regista di Una separazione, il brevissimo Asghar Farhadi, ha girato in spagnolo. Si intitola Todos lo saben, protagonisti sono Penélope Cruz e Javier Bardem, un dramma familiare dalle tinte fosche con grandi attori europei acclamati sulla scena internazionale. Meglio di così non si poteva partire.
Noi invece chiudiamo la nostra edizione, vi lascio allo sport. Buon pomeriggio.